Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
I nostri programmi proseguono con l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella e segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe.
Anche questa sera un cordiale ben trovati a tutti e un caro saluto alle sorelle e ai fratelli nella fede in Cristo Gesù che sono sintonizzati sulle lunghezze d'onda di Radio Mater per vivere questo momento di spiritualità in compagnia di San Giuseppe e nel guidare questa nostra conversazione mi sento, senza presunzione, ma per un dono dello spirito, un po' come un direttore d'orchestra che deve accordare i suoni, che deve fare in modo che davvero queste raggi di luce entrino per illuminare il cammino della vita degli nostri ascoltatori e anche della mia vita. Allora, prego, concedimi, o Signore Gesù, una mente e un cuore puri, come il cristallo rovente, come il tuo amore. Preparami, o Maestro Divino, per una fruttuosa meditazione. Allontana da me i pensieri inutili, i turbini della mente, le insidie del maligno, poiché tu sei la via, la verità e la verità e la vita. Ti prego, Signore, fa del mio intelletto uno splendido specchio di diamante, perché in esso si rifletta la luce perenne della Trinità Santa. E tu, Spirito Santo, saggezza, e tu, Vergine Madre, e tu, San Giuseppe, e voi, Santi Apostoli, San Luigi Guanella, assistete la nostra trasmissione affinché sia un raggio di luce per coloro che ascoltano. E idealmente in questo ascolto vi guardo negli occhi e nella luce del vostro sguardo saluto in voi l'immagine della Trinità Santissima, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e non voglio dimenticare che in ognuno di noi c'è davvero l'immagine di Dio, perché siamo stati creati ad immagine e a somiglianza di Dio. E vorrei dare un bacio sulla fronte dei bambini e dei malati anche, affinché sentano l'affetto delle persone che le sono compagni di viaggio nel gestire il dono della vita. Allora, con questi sentimenti davvero rinnoviamo questa invocazione allo Spirito Santo perché davvero mandi un raggio della sua luce e illumini gli angoli bui della nostra esistenza, dia un briciolo di freschezza alla nostra stanchezza, dia quel pugnale di lievito che faccia fermentare in un modo positivo le realtà belle che abbiamo dentro alla nostra vita, perché soltanto come i fiori sono il frutto del colore del sole, così anche la preghiera, la nobiltà del nostro animo è frutto di questa presenza di Dio dentro alla nostra vita. È Lui il nostro calore, è Lui la nostra luce. Allora vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. La fatica sei riposo, nella calura sei riparo, nel pianto sei conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo i cuori dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E in questo momento di preghiera, di riflessione, non siamo soli, ma in fondo siamo luce, rappresentanti di Dio, e vogliamo davvero essere voce dell'umanità intera. E vogliamo allora pregare per le persone che sono lontane, cerchiamo di renderli presenti in noi, penetrare con il nostro cuore la loro stessa vita, i loro drammi, le loro difficoltà. Vogliamo seguire con la preghiera i viandanti della terra, del mare, del cielo, e pensiamo anche agli automobilisti che forse stanno tornando a casa dopo una giornata di lavoro, anche sotto la neve. Vogliamo penetrare con pietà bruciante nei luoghi dell'infamia e del dolore. Vogliamo accostarci riverenti agli oppressi, ai tormentati della vita, ai malati di mente, ai cuori solitari, agli stanchi, cercando di crescere nella consapevolezza e nella venerazione del peso che ogni vita ha e che porta. Vogliamo aiutare quanto Dio ce ne dà grazia con la vigilanza del nostro cuore, con la preghiera incessante, con l'amore che non si stanca mai, con l'amore di una mamma. E vogliamo partecipare alla gioia dei nostri cari, che è la nostra gioia, la gioia di tutti. Vogliamo ottenere un raggio di gioia e di speranza, di salute e di pace. Vogliamo davvero servire la vita perché sia un inno di pace, di gioia. Noi sentiamo il grande anelito, il grande gemito di ogni vita umana, e vuole essere questo gemito e questo lamento l'eco dentro alla nostra preghiera, dentro al nostro calore umano che ci lega a Dio e al prossimo. E dai confini della terra noi gridiamo a te, oh Signore. Il cuore ci viene meno qualche volta per le difficoltà che i nostri occhi vedono, ma chiediamo a Gesù, oh Gesù, conducici a te. Insegnaci, oh caro San Giuseppe, la contemplazione, la pietà, la preghiera. La preghiera che riconduce il cuore errante, che come il buon samaritano medica con l'olio e il vino di un ferito, che avvia un cuore disperato verso la pace, che spezza una catena, che toglie una macchia, che suscita un ricordo, che fa brillare una luce, che dà forza per un sacrificio compiuto, che purifica ogni gioia, che salva da ogni pericolo. È un mondo di bellezza, di gioia e di difficoltà che vogliamo ospitare dentro alla nostra preghiera, aiutati da San Giuseppe. Ave, o Giuseppe, uomo giusto, sposo vergine di Maria e padre davidico del Messia, tu sei benedetto tra gli uomini e benedetto è il Figlio di Dio che ti fu affidato, Gesù. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen. E allora ci avviciniamo, come facciamo ogni volta, con passo veloce verso il luogo dove si trova San Giuseppe, e San Giuseppe si trova a Betlemme, ma sta idealmente per partire verso Gerusalemme, dove si avvicinerà al Tempio di Gerusalemme. Domani sono 40 giorni dalla nascita di Gesù. E allora all'inizio di questo mese, caro San Giuseppe, sono venuto in compagnia delle persone che mi ascoltano a cercarti a Gerusalemme. Sapevo che saresti venuto al Tempio per la presentazione di Gesù e lì ti aspetto insieme al vecchio Simeone e alla profetessa Anna. Domani appunto saranno passati i 40 giorni dalla nascita di Gesù a Betlemme e la legge ti obbliga a presentare la tua offerta al Tempio in segno di gratitudine per la paternità, anche per rendere a Dio l'omaggio, riconoscendolo padrone assoluto della vita. Nel caso tuo la padronanza di Dio sulla tua creatura è doppia, è tuo figlio da un punto di vista legale, è un frammento di eternità dentro a questa realtà di Gesù, un Dio fatto carne. E durante la tua attesa, caro San Giuseppe, ho ascoltato i sentimenti del vecchio Simeone. Egli, come uomo di fede, mi ha detto che aspettava l'avvento del Messia per il suo popolo di Israele. La prolungata e secolare notte del male e delle tenebre avevano acuito il desiderio della venuta del Messia. Ed è vero che orme di luce ogni tanto come meteore apparivano, ma poi tutto cadeva nella delusione e nel buio e nel silenzio. E sento nelle parole di Simeone lo sconforto del popolo eletto nel vedersi governato da oltre 50 anni da una nazione straniera, l'impero romano. Il disagio e l'amarezza della condizione politica e sociale diventano pressanti invocazioni a Dio perché rimandasse appunto finalmente il Messia a liberare dalle catene del dominio dell'impero romano quel popolo che Dio aveva scelto e prediletto nella storia per essere la sentinella della presenza della bontà del Dio misericordioso sull'umanità intera. E tu, caro San Giuseppe, hai sognato, vegliato e pregato con tutto il popolo eletto affinché le sentinelle della notte annunciassero presto la venuta del Messia. L'attesa era viva, tant'è che qualche anno dopo la donna samaritana al pozzo di Sichem dirà di aver sentito parlare dell'attesa del Messia, Gesù stesso. E Pietro, che già seguiva Gesù, quando alle fonti del Giordano Gesù chiederà chi dice la gente che lui sia, lui confesserà che Gesù è il Messia, questo stesso Gesù che al gruppo degli apostoli aveva chiesto appunto questa realtà, questo atto di fede e di fiducia. E qualche mese prima anche sulle rive del Giordano Giovanni il Battista aveva indicato Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, questo disordine, questa confusione, questo inquinamento velenoso della nostra vita. Ma ora ritorno al Tempio e aspetto con pazienza la Santa Famiglia che arrivi. L'Evangelo di Luca dice che era sorta da poco l'alba e il vecchio Simeone era già al Tempio a pregare e recitava i salmi a memoria. E sentivo in questa mia presenza attenta il suo bisbiglio di parole che pronunciava il Salmo 88, la grazia di Dio canterò in eterno, la mia bocca proclamerà la tua fedeltà di generazione in generazione, e tu Dio di Israele hai stabilito un patto con il tuo eletto, hai giurato fedeltà a Davide ed hai stabilito una protezione per la tua discendenza e gli edificherà un trono che durerà di generazione in generazione. La giustizia e il diritto sono le basi del tuo trono, la tua mano sarà stabile su di lui e il tuo braccio lo fortificherà. Questa profezia che riguardava appunto il Messia. E l'atteggiamento del vegliardo, cioè Simeone, è dignitoso. Le parole della preghiera vibrano, cantano come le dita sulle corda di un'arpa che esprime melodia e gioia. Il sole ormai illuminava nel suo splendore le magnificenze del Tempio e i singoli pellegrini entrano in silenzio, invece i gruppi entrano cantando i salmi dell'ascensione, alcuni salmi appunto che il popolo ebraico cantava mentre si avvicinava e entrava nel Tempio di Gerusalemme. E so che a un certo punto Simeone si girerà di spalle e vedrà Teo Giuseppe che entra nel Tempio accanto a Maria che tiene in braccio Gesù. Il volto del vegliardo si illuminerà e si muoverà verso di voi e appena vi sarà accanto le sue labbra si apriranno alla benedizione. Il sogno della sua vita si è realizzato e ormai poteva tagliare gli ormeggi che lo tenevano legato alla terra. I suoi occhi finalmente hanno visto la redenzione, hanno visto il Messia, hanno abbracciato colui che il popolo ebraico aspettava. E allora prendendo Gesù tra le braccia e levandolo al cielo dirà: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, il tuo Dio che hai preparato da secoli. I tuoi occhi, o caro Giuseppe, si inumidirono di lacrime e ancora una volta le tue angosce, i tuoi dubbi, il travaglio della tua coscienza riceveranno la prova che la tua fede non è stata vana e che la tua sposa Maria è il fiore virginale che Dio ha scelto per sposare l'umanità intera in un patto di eterno amore. Allora davvero questa mia preghiera si rivolge verso di te e ti diciamo: a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricordiamo fiduciosi e invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa. De per questo clavinco di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguardo te ne preghiamo con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e con il tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni, proteggi e provvido custode della Divina Famiglia l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errore, di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire eterna beatitudine in cielo. Amen. E dopo questa lunga considerazione su San Giuseppe, vogliamo lasciare un momento di preghiera, perché queste parole, come semi, scendono davvero dentro al nostro spirito, possono fecondare la nostra anima per aprirsi ad un mondo di luce e di gioia, qual è quello di Dio.
Giuseppe, sei tu l'uomo giusto e leale, preposto da Dio a custodire l'amore. Nel dubbio tremendo, pura fede trionfò. Giuseppe, sei tu l'uomo giusto e
Secondo momento di riflessione, di preghiera, immergermi in un bagno di luce. C'è domani, 2 di febbraio, la liturgia ci invita ad entrare in questa avvolgente e consolante realtà della luce. È la luce che attraverso il suo calore fa fiorire e fruttificare il seme della nostra fede, depositato come dono nel giorno del nostro battesimo. Dopo, come abbiamo sentito poc'anzi, 40 giorni dalla nascita di Gesù, la Chiesa, che è una madre sapiente e generosa, che educa davvero alla vita, ci invita a celebrare questa presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, ed è una festa di luce, un giorno di luce, poiché la festa è un dono che sempre avvolge, ci rallegra, ci dà felicità. E Giuseppe e Maria, con animo grato, in ossequio appunto alla legge antica, offrono al Padre di ogni vita, al Padre di ciascuno di noi, il primogenito Gesù, che era un debito di gratitudine e di riconoscenza del popolo ebraico aveva nei confronti di Dio, del Dio dell'alleanza, che li aveva accompagnati lungo il cammino dell'esodo verso la terra promessa. E in questa circostanza, pur nel rigore della stagione invernale, in molte regioni sta nevicando, il freddo comunque è intenso ovunque, però ecco, questo Tempio di Gerusalemme è illuminato in quel primogenito figlio di Dio, c'era la luce, c'è la luce, e in quella vita offerta era chiusa la stessa luce del mondo che illumina ogni uomo che entra in questo mondo. La saggezza popolare aveva chiamato nel passato il 2 di febbraio la candelora. Infatti i ceri diventano un'offerta disponibile a farsi luce. La cera è opaca, quando si accende, consumandosi, si fa luce. E come una conchiglia, questa realtà aperta allo splendore della luce, la cera, come dicevo, appunto nel momento in cui si consuma, si infiamma, si fa luce, si fa calore, si fa vita, si fa serva della vita. Per il credente ogni istante, ogni progetto, pensiero, sentimento, ogni preghiera vissuta in compagnia di Gesù si trasforma in sorgente di luce. Nella concretezza della nostra carne si realizza l'espressione del Salmo che dice: nella tua luce noi vediamo la luce. Una luce che non nasce dalle nostre elucubrazioni mentali, ma è un riflesso del dono di amore che Gesù offre al Padre. San Paolo, nella lettera ai Romani, ci invita a fare in modo che il mondo, la terra, le cose materiali non imprigionino la nostra forma di vita, ma lasciate che Dio, dice San Paolo, vi riplasmi interiormente, così che possiate comprendere che la volontà del Padre è buona per voi, è benevola e si muove verso la vostra maturità. La vita e la luce, maturità e santità, sono due termini così legati tra loro che nel linguaggio comune il nascere è detto venire alla luce. anche come per il morire, si dice chiudere gli occhi alla luce. Questa luce di Gesù, misteriosa e penetrante, silenziosa e feconda, penetra nelle parti vive del nostro essere umano e ci permette di vedere i volti delle persone amate, dissipa il buio della nostra paura, accende i colori della realtà circostante e soprattutto illumina con la colorazione dell'arcobaleno la costante e perenne alleanza di Dio con noi. Dio non vien mai meno nel suo amore. Siamo noi che ci allontaniamo da Lui, ma Lui non ci allontana mai da noi. Ora gli occhi illuminati da questa luce di grazia mi permettono di instaurare un rapporto educativo con le persone con le quali io vivo. Sono i bambini che si aprono la vita, i giovani che tentano di costruire il mondo del futuro carico di ideali, sono i figli ormai adulti che gestiscono la loro vita con la propria attività e nuove relazioni. Questa luce che tiene legati gli occhi da sentimenti di solidarietà è proiettata anche su coloro che vivono la loro vita al tramonto della loro esistenza, le persone anziane, alle volte ancorate nel fortino, chiusi dentro a questo guscio delle loro idee, refrattari ad ogni cambiamento e prigionieri molte volte del passato, quasi che il passato sia una nostalgia così potente che non riesce a far vivere la gioia del presente. Nell'adempimento del rito dell'offerta del primogenito, Gesù e Giuseppe e Maria iniziano il delicato cammino delle educazioni. Cioè, sul futuro della vita di questa giovane mamma, Simeone le annuncia un cumulo di sofferenze che accompagnerà la sua vita accanto a Gesù. Una spada, dice Simeone, in questa circostanza ti affliggerà l'anima. Infatti ogni mamma vive in sintonia con le conquiste gioiose e dolorose anche del figlio. E gestire i rapporti di famiglia non è mai stato semplice, poiché implica un atteggiamento di disponibilità a un servizio permanente, cioè il preparare i pasti, rigovernare la casa, curare la salute e la scuola dei più giovani. Ora bisogna davvero chiedere questa luce divina per comprendere e vivere ogni ora della nostra giornata in modo cadenzato, la danza che esprime la gioia di un dono ricevuto dalla bontà divina. Ora mi sembra bello che i vescovi italiani nel messaggio per la prossima giornata della vita, il 5 di febbraio, si rivolgono ai giovani ai quali dicono che la vera giovinezza risiede e fiorisce proprio in chi non si chiude alla vita, un dono misterioso e delicato questa realtà della vita. Il mondo invecchia e diventa meno amabile tutte le volte che le persone si impadroniscono della vita, diventano i padroni, invece ringiovaniscono e con loro l'intera società quando si pongono al servizio della propria vita e quella del prossimo. Ora, perdere di vista il compito educativo delle giovani generazioni, nascondendo il valore del senso del vivere e del valorizzare le bellezze della vita, impoverisce l'esistenza di tutti, rende faticosa la convivenza sociale e favorisce l'infittirsi del bosco delle emarginazioni. Ieri il compito educativo poteva apparire più semplice, poiché era fondato sull'autorità. Invece le nuove generazioni vivono in un clima più permissivo, anche se qualche volta confina col lasciar fare, purché non si esageri nel fare quello che si vuole, sempre e comunque. L'educazione è da sempre un affare di cuore. Il cuore non è matematica, non è logica, ma ha percorsi guidati dai sentimenti e chiedono di essere condivisi questi sentimenti, valutati e fatti oggetto di discussione. L'educazione, allora, il rapporto tra genitori e figli, è una palestra dove ci si allena a vivere nella libertà, cioè attraverso il dialogo, esponendo le nostre valutazioni senza animosità, senza una passione eccessiva, ma mettendo tutto sul tavolo e cogliendo senza prevenzioni o pregiudizi quello che di bello e di buono noi riusciamo a presentare nel comune dialogo, la conversazione. Come in ogni allenamento in palestra richiede del tempo, anche l'educazione in famiglia reclama il dono della gratuità del tempo e dell'attenzione personalizzata verso appunto il figlio. Penso che sia assai difficile educare le nuove generazioni con un'esistenza dilaniata dai mille impegni, che non avendo costantemente accesa questa luce della fede diventa davvero difficile continuare se sopraffatti dalla fatica, dalla delusione, dalle difficoltà. E allora davvero è il momento in cui dobbiamo rivolgersi, cioè la nostra povertà, la nostra incapacità qualche volta, il nostro disagio anche nell'affrontare l'educazione, ecco, diventa un momento in cui dobbiamo chiedere questa energia, questa forza che nasce appunto da Dio e che nasce dalla preghiera, che non è soltanto un chiedere un qualcosa, ma è un mettersi davanti a questa luce, lasciarsi illuminare chiedendo delle cose e fare in modo che le cose chieste siano anche recepite secondo non il nostro desiderio soltanto, ma secondo la volontà di Dio. Ora vogliamo davvero di chiedere questo aiuto a San Giuseppe con la preghiera di Beato Giovanni XXIII, quello che appunto ricordiamo tutti alla sera del concilio, quando dicevo: ecco, voi andate a casa, accarezzate, date una carezza al vostro bambino, dite che è la carezza del Papa, e il Papa del Cielo davvero ci aiuta a vivere questo momento difficile della nostra storia, come difficile è stato ogni momento della storia, ma in modo particolare oggi, in cui il mondo cambia vertiginosamente e che niente è certo, niente è sicuro, ma soltanto la ricerca di questa educazione fatta di cuore e di intelligenza riesce a costruire, riesce a rendere anche il presente più luminoso e più bello. Allora dice questa preghiera composta da Giovanni XXIII: o San Giuseppe, scelto da Dio per essere su questa terra custode di Gesù e sposo purissimo di Maria, tu hai trascorso la vita nell'adempimento perfetto del dovere, sostenendo col lavoro delle tue mani la santa famiglia di Nazareth. Proteggi, propizio, noi che fiduciosi ci rivolgiamo a te. Tu conosci le nostre aspirazioni, le nostre angustie, le nostre speranze. A te ricorriamo perché sappiamo di trovare in te, o Giuseppe, colui che ci protegge. Anche tu hai sperimentato la prova, la fatica, la stanchezza, il dubbio, la difficoltà, l'incertezza, ma il tuo animo, ricolmo della più profonda pace, esultò di gioia per l'intimità con il Figlio di Dio a te affidato e con Maria, la tua dolcissima sposa e sua madre. Aiutaci a comprendere che non siamo soli nel nostro lavoro, nel nostro compito educativo, e aiutaci a sapere scoprire Gesù accanto a noi, ad accoglierlo con la grazia e custodirlo con la fedeltà come hai fatto tu. Allora ottienici che nella nostra famiglia tutto sia santificato nella carità, nella pazienza, nella giustizia e la ricerca del vero bene per tutti. Amen. Ora momento di musica per appunto far depositare questi sentimenti accompagnati dalla melodia del suono, perché appunto diventino realtà e semi di vita.
Io e mamma te, solo in te confido, tu il mio Dio, tu non le paure.
Allora siamo a questo terzo momento di riflessione e permettete che sia davvero affascinato da questa festa della luce. E tante ore mi torna in mente un proverbio svedese che dice: il pomeriggio conosce cose che il mattino neppure sospettava. Cioè il nostro tempo, la nostra vita rivelano sempre costantemente delle cose nuove, e la bellezza della vita sta proprio in questo. Ci spegniamo quando il nostro animo non ricerca più un qualcosa di nuovo, ci spegne cioè la sete del conoscere, e il tempo, ripeto, ci dà sempre questa capacità di scoprire delle cose nuove. Il pomeriggio conosce cose che il mattino neppure sospettava. E allora vorrei davvero cogliere questa circostanza dei due vegliardi che stanno al Tempio di Gerusalemme, Simeone e Anna, che nel vespro appunto della loro vita, cioè al tramonto della loro esistenza, sono anziani, più di 80 anni Anna, vecchio Simeone, e avevano avuto l'avventura di vedere una luce aspettata da secoli, come dicevamo, no? Allora mi suggerisce una considerazione sull'età stagionata, cioè la vecchiaia, però è una realtà ricca di saggezza. Dice il Salmo 92: nella vecchiaia daranno ancora frutti e saranno vegeti e rigogliosi. Non vogliamo peccare di giovanilismo, che diventa buffo davvero vedere delle persone anziane che si vestono come i giovani di 20 anni. E quindi davvero ognuno deve vivere la sua stagione, ma sappiamo però che dentro di noi, ecco, si alternano dei sentimenti e vogliamo e lo siamo essere giovani come la nostra speranza, perché la speranza davvero è sempre giovane, e siamo però vecchi come il nostro scoraggiamento di fronte alle difficoltà, siamo giovani come la nostra fede e vecchi nell'ombra, con l'ombra del nostro dubbio, giovani come le nostre aspirazioni, vecchi però come le nostre lagne, giovani come il nostro sorriso e vecchi come il tronco della vecchiaia che ci lascia così pieni di disagio, di difficoltà, non sempre contenti. E ancora, siamo giovani come la nostra capacità di amare ogni cosa, che davvero questa capacità non tramonta mai, però siamo anche difficili e vecchi con la nostra durezza, con il nostro umore variabile, e giovani ancora per la nostra gioia e vecchi con la nostra noia. Giovanni Paolo II, alle soglie della sua vecchiaia e nella sanità di due apostoli quando erano giovani, San Pietro e San Paolo, si è sentito di condividere i suoi sentimenti di uomo credente, quindi di vicario di Cristo poi, con una lettera agli anziani, e terminava questa lettera con questa preghiera: Signore, la vita assomiglia alle dita di una mano, la sua lunghezza non va oltre a quella di una spanna, ma al pari di ciascun dito della mano, ogni fase della vita ha la sua caratteristica, ogni età e la sua bellezza e i suoi compiti. Allora insegnaci, o Signore, a credere che anche la vecchiaia non manca dei suoi beni, perché attenuando l'impeto delle passioni consente a ciascuno di cogliere meglio il senso del vivere e raggiungere la sapienza del cuore. Aiutaci a non rassegnarci al tempo che scorre via veloce, ma a valorizzare appieno gli anni che ci restano da vivere. Lo scriveva un vecchio teologo ortodosso in un suo libro, La preghiera del cuore, che la nostra società ha bisogno di vecchi che pregano, che sorridono, che amano con amore disinteressato e che sanno meravigliarsi. Essi solo possono mostrare ai giovani che vale la pena di vivere e che nulla non è l'ultima parola della nostra vita. Ad ogni età, in fondo, noi siamo ricercatori di felicità. La felicità è un po' come l'arsura d'estate, non si sazia mai quando noi abbiamo sete. L'inquietudine di questa sete è comune a tutti noi, questa voglia di gioia sembra essere la dimensione più forte e l'attrazione più viva della nostra esistenza. La voglia di felicità nasce in noi con il primo gemito della vita e si spegne con l'ultimo respiro. E in questo cammino tra la nascita e la morte siamo tutti appassionati, ricercatori di gioia, di felicità, gioia di vivere. Tutti allora abbiamo questo desiderio di felicità, ma la felicità è come una manciata di coriandoli dai mille colori. La felicità invece ha un solo nome, ma ha mille esperienze e il nostro cammino si frastaglia in mille direzioni, ma tutti alla ricerca della felicità e della gioia. Qualche volta anche la nostra vita cristiana è accusata di essere nemica della gioia, di ricercare più il dolore, di dimenticare il presente per rifugiarsi nel futuro. Questo futuro, che chiameremmo paradiso, è pagato a caro sangue, a caro prezzo appunto con i sacrifici. Il sangue di Gesù comunque ha pagato il riscatto della nostra vita. Sembra che in questi tempi ci sia poi una campagna a voler liberare l'uomo da Dio, quasi che Dio sia l'oppressore della nostra esistenza, quasi per restituire all'uomo il diritto alla felicità. In una lettera dei vescovi italiani, come cercatori appunto di Dio, si sostiene che queste provocazioni, cioè di cancellare Dio dalla vita dell'uomo, ci aiutano invece a scoprire più a fondo l'esperienza umana di Gesù, che ci ha offerto il volto di un Dio amante della vita e della felicità dell'uomo. E allora occorre pensare dove si trova questa fonte della felicità e dove sono le sue risorse. Se la felicità è legata esclusivamente al possedere le cose della terra, alla conquista del potere, al piacere di comandare, il peso specifico della felicità promessa ed elargita da Dio sta invece nelle cose del mondo che devono essere soltanto strumenti di felicità e non fine del nostro agire. E proprio questa realtà del mondo qualche volta siamo noi legati con dei fili invisibili che ci legano appunto alla terra e ci impediscono di godere la visione degli spazi luminosi che Dio ha fatto punteggiare nel cielo della nostra libertà. Ora si nuota nel mare della felicità quando il mondo è abitato dalla ricerca della volontà di Dio, e in questa volontà sono davvero figlio amato, figlio desiderato, felice di vivere in quest'amore che nasce appunto da Dio. Allora, il primo errore della nostra vita cristiana è quello di sentire Dio come una presenza oppressiva, un Dio che ci dice no, di non fare questo, non ti è permesso fare quest'altro. Invece Dio è amore, Dio è forza, Dio è energia essenzialmente positiva che fa crescere, dà a noi la possibilità, al nostro essere, al nostro esistere, la forza e la fecondità di sviluppare tutti i talenti che Dio ci ha donato nella nostra vita. Dio è pioggia, è sole, è calore per far fiorire e maturare le qualità umane divine che sono presenti dentro la nostra vita. Dio non si è divertito a porre sulla strada della nostra esistenza tanti divieti di accesso nelle strade della vita. Dio è sempre positivo e quando vuole tagliare i lacciuoli che ci legano, tengono legati appunto al nostro egoismo, è perché ci vuole portare in un'area più aperta, più disponibile alla felicità e alla gioia. La parola di Dio è sempre un sì che ci aiuta a crescere. Allora, per concludere, Albert Camus, che era un miscredente, questo filosofo francese, diceva che tutta la terra è disegnata in modo che il viso si sollevi e lo sguardo domandi, cioè gli occhi rivolti verso il cielo, gli animali sono sempre gli occhi rivolti verso la terra, noi guardare il cielo e gli occhi, lo sguardo si domanda. Questo interrogativo, questa ricerca del volto di Dio dentro la nostra vita. E c'era un'altra espressione che volevo con cui finisco, sempre di Camus, che dice: l'infelicità più grande di ogni persona è quella di non essere amata. Davvero non si può vivere senza amori. Però la disgrazia più grande è quella di non amare. Adesso lasciamo le telefonate, se ci sono, e poi chiudiamo con un'altra preghiera a San Giuseppe per la benedizione, invocando la benedizione sua su di noi tutti.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater in quest'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione Padre Mario Carrera. Ora apriamo le linee telefoniche dopo la sua esposizione e il numero da comporre è 031 64 60 00. Vogliamo una prima telefonata, Antonio dal Gargano.
Pronto, Padre Mario?
Pronto, sì, buonasera Antonio,
Padre
buonasera.
Mario, buonasera, è la prima volta che chiamo e parlo con voi.
Sì, perché... bene, è la prima volta, quindi che bella della vita, via.
Sì, perché da noi Radio Mater non c'era, adesso c'è e ho avuto proprio questa grazia da San Giuseppe.
Bene, bene, ringraziamo il Signore insieme, dai.
Ecco, sono tanto devoto a San Giuseppe, veramente ho potuto sperimentare la sua protezione in tutto il corso della mia vita, e ho 26 anni e sono molto devoto a San Giuseppe, lo sento sempre vicino e in qualsiasi momento mi aiuta tanto. Sono stato tanto devoto a lui leggendo la biografia di Santa Teresa d'Avila, dove Santa Teresa raccomandava di rivolgersi a San Giuseppe in tutte le nostre necessità, e veramente io, incoraggiato diciamo dalle parole di Santa Teresa, ho potuto sperimentare veramente il patrocinio di San Giuseppe.
Sì, Santa Teresa dice appunto: o vi concede quello di cui avete bisogno o vi dà la forza per superare gli ostacoli che eventualmente potreste incontrare quando la volontà di Dio può essere diversa da quello che noi pretendiamo, no? Quindi questo duplice aiuto, un aiuto nell'ottenere quello che desideriamo e un aiuto anche eventualmente per sopportare le difficoltà quando i nostri desideri non sono conformi alla volontà di Dio, e questo mi pare che sia molto bello. Quindi Antonio, davvero certo. Continua. Non ho capito dove telefoni, Antonio.
Allora, io chiamo dal Gargano, un paese vicino a San Giovanni Rotondo.
Certo.
Ecco, sono anche iscritto alla Pia Unione.
Alla Pia Unione, allora mi può leggere tutte sulla rivista, le riceve la rivista, sì?
Sì.
E allora la può
ricevere.
Grazie, anche di questo lo ringrazio, Antonio.
Ecco, una preghiera, Padre Mario, a risentirci. Allora, complimenti per la trasmissione.
Grazie Antonio, okay, grazie.
Ecco, cogliamo un'ultima telefonata, Marisa da Milano.
Padre Mario, sono nonna di Cristina.
Oh, salute, come va?
Sono riuscita.
Bene,
grazie,
alleluia.
Grazie a quello che ha detto. Sono stata contenta di averla sentita molto, molto. E viva San Giuseppe.
Davvero, sì. Bene, bene. Allora, c'è coraggio, eh? Anche gli anni dell'anzianità sono anni fecondi, eh? Ecco, e quindi viviamo la passione nei nostri confronti, dei nostri nipoti, delle persone alle quali vogliamo bene, però con fiducia che Dio non abbandona mai nessuno e che fa splendere davvero sempre la luce del suo volto davanti a noi quando lo cerchiamo con buona volontà e con sincerità. Va bene Marisa, tante belle cose e auguri.
Grazie. Sempre avanti
sì davvero e io mi ricorderò anche delle sue intenzioni, eh?
Grazie tante, va bene. Grazie,
auguri
tanti.
Grazie, 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 grazie.
E viva tutti. San
grazie.
Giuseppe,
grazie, grazie Marisa, grazie, 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 grazie. Bene, l'unica conclusione bella che noi possiamo fare è davvero quella di vivere questa dimensione luminosa della nostra vita. Domani è questa festa davvero bella, affascinante, della presentazione di Gesù al Tempio, davvero è accolto come luce dall'umanità intera. E il mondo di oggi, che alle volte vuole essere un po' autosufficiente e quindi non fa che varcare delle soglie di buio, di difficoltà, di incomprensione, e quindi questa luce divina che entra dentro nelle trame della nostra vita sia davvero questa fecondità per aprire a questi spazi luminosi della nostra esistenza, che sappiano davvero ritrovare dentro alle energie vitali che Dio ha depositato dentro all'animo di ciascuna persona, i credenti in modo particolare, chi è alla ricerca, l'importante è non smettere mai di camminare alla ricerca del volto di Dio. E San Giuseppe è stato un uomo privilegiato, lo diciamo noi, ma quando ha vissuto la sua esperienza, anche con la sposarita della Vergine Maria, è stato un uomo che ha creduto alla volontà di Dio, e credere alla volontà di Dio vuol dire anche obbedire, vuol dire essere nella giustizia e vuol dire essere nella santità, perché la santità è proprio questo compiere i desideri che Dio ha per ciascuno di noi, perché sono desideri che si rispecchiano e riflettono su tutta l'umanità circostante a ciascuno di noi. È una luce accesa in un mondo di tenebra, illumina tutta questa realtà. Quindi noi cristiani siamo chiamati a vivere questa esperienza. Allora davvero chiediamo a San Giuseppe questo aiuto, questa forza, questa generosità, e prima di dare la benedizione, ecco, rivolgiamoci a lui con una preghiera. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì avere alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io mi rivolgo a te e a te ferosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, la nostra preghiera, la preghiera soprattutto delle persone che sono in difficoltà, che sono nella solitudine, e esaudiscila e dona su tutti noi la luce del tuo volto e la grazia della tua benedizione che otterrai da Dio, e per intenzione di San Giuseppe su di voi tutti e sulle vostre famiglie, soprattutto sugli ammalati, le persone in difficoltà, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti una buona serata. Che Dio davvero ci benedica e gioia a tutti. Grazie.
Giuseppe, sei tu l'uomo giusto e leale, preposto da Dio a custodire. Sei tu l'uomo giusto e leale, preposto da Dio a custodire l'amore.
Abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella e segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro di preghiera col Santo.